storie di oppressione e ribellione.
Buon pomeriggio a tutti. Oggi Gavroche in versione di mercoledì. Buon pomeriggio, Giorgio.
Buon pomeriggio, grazie. Buon pomeriggio a tutti. È ovvio mercoledì perché ieri eravamo tutti in piazza, ieri pomeriggio, a festeggiare il 25 aprile, che è una data da festeggiare proprio anche alla luce di tutto quello di tutto quello che dicono quelli che non la vogliono festeggiare, come i fascisti vecchi e nuovi, o che la festeggiano a modo loro rinnegando la sostanza di quella giornata. Ecco, ieri eravamo lì, ma oggi siamo qua e parliamo di Alitalia, perché proprio negli stessi giorni in cui festeggiavamo il 25 aprile c'è stato questo grande pronunciamento dei lavoratori del gruppo Alitalia, che assieme quasi al 70% hanno detto di no all'accordo capestro sottoscritto tra governo, sceicchi, sindacati, che aveva un solo scopo: i lavoratori si riducono i salari, accettano i licenziamenti di un migliaio di loro, accettano di lavorare peggio, e benignamente lo Stato ci mette un po' di soldi affinché gli sceicchi possano ancora, quelli di Etihad, spolpare l'azienda. Ecco, i lavoratori hanno giustamente detto di no a questo, hanno avuto il coraggio di farlo, purtroppo non sempre, non per colpa loro, ma per il peso dei ricatti che c'è su di loro, i lavoratori non ce la fanno tutti a dire di no. Penso i lavoratori di Pomigliano, su cui è stata fatta una leggenda sul fatto che Marchionne avrebbe già risolto i problemi, ce ne sono ancora migliaia fuori. Purtroppo allora la maggioranza dei lavoratori credette alla favola di Marchionne, che rinunciando ai diritti si aveva il lavoro. Certo, per una parte di lavoro loro il lavoro c'è stato, ma per altri migliaia a Pomigliano c'è ancora solo cassa integrazione. E questo per dire che tutte le promesse che fanno gli imprenditori quando si tratta di tagliare i salari durano esattamente il tempo in cui il taglio dei salari fa guadagnare gli imprenditori. Poi non basta, perché e a questo punto ce ne vogliono ancora di taglio dei salari. Quindi grazie ai lavoratori di Alitalia che hanno detto di no, e che hanno detto coraggiosamente di no, e l'hanno detto a nome di tante tante altre lavoratrici e lavoratori di altre aziende che sono nella loro stessa situazione, da Almaviva, dall'Ilva di Taranto alle acciaierie di Piombino, tutte aziende dove il governo ha saputo fare solo una cosa, ben rappresentata da questo ministro Calenda, che è una dei peggiori, più tristi figuri che abbiano calcato le scene governative. Ecco, questo ministro dello sviluppo economico si fa per dire, si fa per ridere, quello che sostiene poi appoggia qualsiasi piano aziendale, salvo poi scoprire che non funziona e dire: ah, ma io non c'entro, sono stati i manager. Ecco, questo se guardiamo queste aziende, ma tante altre, vediamo che hanno le crisi che coinvolgono decine, forse centinaia di migliaia di lavoratori, vediamo che hanno tutte lo stesso segno: il governo fa solo da ufficiale giudiziario della crisi aziendale, fa da becchino delle crisi, cerca di svendere le aziende al miglior offerente, in cambio offre un po' di soldi pubblici e naturalmente un bel po' di sacrifici dei lavoratori. Il risultato è che tutte queste crisi sono al punto di partenza, nessuna è stata risolta. E qui arriviamo al punto centrale su cui si è già scatenata la campagna di stampa solita, che sui lavoratori che non capiscono, che non l'accettano, e su cui si è subito mobilitato dall'alto della sua capigliatura, che è la cosa che somiglia di più a quella di Trump. Parlo di Gentiloni. Gentiloni e Trump, gli cambi il colore dei capelli e poi mi sbagliano che hanno lo stesso tipo di capigliatura. Ecco, Gentiloni ha subito detto: noi mai faremo la nazionalizzazione, mai, 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 perché noi svenderemo l'azienda. Cioè, voglio sottolineare una cosa proprio da un punto di vista brutale di un mercato: uno che volesse vendere a un prezzo minimamente dignitoso un bene che vuole vendere e lo vuole mettere sul mercato, credo che la prima cosa che dovrebbe dire, anche solo per alzare un po' il prezzo, è quello di dire io questo bene vale molto, me lo tengo, se volete compratelo, ma se non me lo comprate me lo tengo io, anche solo tatticamente per venderlo. Invece Gentiloni, Calenda, Poletti, tutta la banda del buco ha dichiarato che ci sono due alternative: o si vende l'azienda oppure la chiudiamo tra 6 mesi. Immaginatevi il compratore che cosa deve fare. Immaginatevi il compratore che offerte farà, ammesso che ci sia. Ha solo da aspettare che il governo gli svenda ciò che resta di una grande azienda italiana, e questo solo perché non si vuole usare e non si vuole neanche praticare la parola di fondo sollevata dai lavoratori che hanno votato no, e cioè la nazionalizzazione, perché questo è il punto. Qui dobbiamo misurarci sempre con la solita campagna di bugie, le fake news. A proposito, grazie, c'è sempre la storia delle fake news, che sarebbero sulla rete, certo sono sulla rete, ma le più grosse sono fatte da quelli che combattono le fake news sulla rete. Ecco, una delle grandi fake news che gira, che è alimentata, adesso i telegiornali vanno a intervistare la gente, ma voi volete dare i vostri soldi per salvare quei fannulloni di Alitalia? No, mai, io sono un pensionato, non ce la farò mai aiutare gli aerei. Ecco, tutte queste cose vergognose che fa la televisione di Stato, che fanno le grandi televisioni italiane, ecco, tutte queste cose qui negano, appunto, come qualsiasi femminismo, la realtà. La realtà è che lo Stato italiano da anni mette soldi per finanziare i privati e per mandare in vacca l'Alitalia, e dal 2008, è bene ricordarlo, che l'Alitalia è in mano ai privati con i finanziamenti pubblici. Vogliamo ricordare che nel 2008 Berlusconi regalò l'Alitalia al meglio dell'imprenditoria privata a tutti i nomi: Marcegaglia, Collanino, Riva e tanti altri. Ognuno ci metteva il suo pezzetto, Banca Intesa sopra, Passera, tutti a organizzare questa gigantesca cordata che avrebbe dovuto salvare l'Italia, ed è Montezemolo che compare sempre quando c'è un affare fallimentare.
I capitani, ecco, coraggiosi li chiamano.
Sì, i capitani coraggiosi, esatto. Questi qui hanno distrutto sostanzialmente in qualche anno l'Alitalia. A quel punto è comparso Renzi, il quale aveva bisogno di un bel aereo presidenziale, e questo aereo presidenziale gli ha offerto la compagnia Etihad. Siccome la compagnia Etihad gli ha offerto all'autoprezzo l'aereo presidenziale che Renzi poverino non aveva, nel 2014 Renzi a quel punto che cosa ha fatto? Ha detto: ma visto che mi offrite l'aereo presidenziale, non vi prendereste per caso l'Alitalia? E così Etihad, questi sceicchi pieni di soldi che hanno soldi per tutto tranne che per l'Italia, si sono presi all'Italia e l'hanno definitivamente fatta fallire, affidando a un manager australiano. A proposito, ci trovate sulla rete tutte le foto di Renzi che si abbraccia con questo Hogan, a manager australiano di Etihad, e che fa il segno vittoria quando per la cessione di Alitalia. Questo per dire le responsabilità dove arrivano e dove partono, cioè partiamo da Napolitano, passiamo da Monti, passiamo da Letta, passiamo da Berlusconi, passiamo da Renzi, passiamo da tutti fino all'ultimo governo Gentiloni. Ogni governo ci ha messo il suo pezzetto per distruggere l'Alitalia. Ogni imprenditore italiano che si rispetti, quelli importanti, ha messo anche lui la sua pietra nella distruzione dell'Alitalia, poi i top manager, tutti ben retribuiti, poi appunto le multinazionali, ultimi questi sceicchi che hanno fatto affari vergognosi, pagandola, come ci ricorda oggi il Fatto, addirittura pagando il petrolio il 60-70% in più del suo prezzo di valore, facendo operazioni catastrofiche sul piano delle rotte, cioè saccheggiando l'azienda. Ecco, tutto questo il nome della privatizzazione. Ora naturalmente ci si dice, adesso ci si ricorda che sono che lo Stato italiano ha speso 7,4 miliardi dal 1974, quindi insomma no, in un bel po' di anni, in più di 40 anni, per la compagnia aerea l'Italia. È vero, sono un sacco di soldi, ma intanto se li spadi in 40 anni poi sono molto meno di quelli che ha avuto la Fiat. E secondo, è bene ricordare che una parte non piccola di questi soldi sono finiti a finanziare la speculazione privata sull'azienda. Allora io mi domando e domando a tutti, ma perché dire di no alla nazionalizzazione? Perché pagare perché le aziende falliscano? Perché lo Stato deve finanziare i fallimenti e le ruberie delle aziende, nelle aziende privatizzate, quando potrebbe con gli stessi soldi farle funzionare? Mi si dice non ci sono soldi a sufficienza. Allora vogliamo ricordare che Gentiloni ha promesso a Trump 30 miliardi di bolletta per aumentare il contributo italiano alla NATO? Vogliamo ricordare che a proposito di aerei tutti i soldi che buttiamo, molti di più per l'acquisto degli F-35, che non sono che sono aerei dannosi, mentre almeno quelli dell'Alitalia servono a viaggiare, sono aerei utili. Ecco, vogliamo ricordare i 20 miliardi che il governo ha concesso subito per garantire le banche? Ecco, questa discussione sul fatto che non si possono spendere soldi pubblici per salvare una compagnia aerea, che è un investimento per il futuro del paese, perché avere una compagnia aerea italiana vuol dire che non sei una colonia per tante questioni, e vuol dire che porti il marchio del tuo paese in giro per il mondo, vuol dire cioè che sei dentro quei paesi che hanno una titolarità nelle grandi scelte di politica industriale. Invece no, con l'atteggiamento da squalli di servi coloniali, i nostri governanti sono solo capaci di dire: cari lavoratori, visto che avete rinunciato alla nostra bellissima offerta di taglio dei salari, di licenziamenti e di aumento dell'orario di lavoro, visto che siete stati così irriconoscenti, noi vi diciamo che tra 6 mesi o vi svendiamo a questo punto a una sottomarca di Ryanair, oppure, se non questa sottomarca di Ryanair non vi prende, vi chiuderemo e non avrete neanche l'ultimo Poletti, calcetto Poletti, no? Che adesso spiega anche che non ci sarà probabilmente neanche la cassa integrazione, perché la cassa integrazione c'era, c'erano pochi, ma adesso se fossero tanti non ci sarebbe più per tutti loro, bisognerebbe tagliare le pensioni, immagino che diranno. Ecco, come si può continuare ad accettare la cialtroneria di questi governanti, manager, banchieri, che hanno distrutto il sistema industriale del paese e che ne danno la colpa a chi lo fa funzionare con i sacrifici, con le fatiche e con la sua fatica tutti i giorni? Eppure sono qui, sono ancora qui a dirci, e vedo tanti giornali a dirci le stesse cose, anche è vero che oggi la grande stampa un po' è stata colpita, diciamo, dal no dei lavoratori all'Italia, non è riuscita proprio a fare le fanfare reazionarie che di solito fa, ha dovuto aggirare un po' l'ostacolo, però alla fine arriva alla sola conclusione sempre: e cosa facciamo? Non possiamo noi nazionalizzare, quando mai? L'Europa non lo vuole. Certo, quando si arriva a questo poi si arriva al massimo del disastro neocoloniale, perché l'Europa non lo vuole per l'Italia, guai! Vorrei vedere se il governo tedesco decidesse di nazionalizzare una sua azienda perché non sta in piedi, o di sostenere, come sta facendo il sistema bancario, cosa dice l'Europa. È tutta una finzione, e la finzione, ma è la cosa più grave, è quello che ci costa. Ecco, questa finzione ci costa, perché noi stiamo perdendo aziende, adesso dicevo di Alitalia, ma arriveranno allo stesso punto rapidamente altre grandi aziende, la prima è l'Ilva, che arriverà allo stesso punto, tutte aziende, per capirci, che servono al nostro paese e che, se vengono regalate ai privati, verranno solo saccheggiate e portate alla distruzione definitiva. E a quel punto sono sicuro che questi sfacciati daranno ancora una volta la colpa ai lavoratori, i quali invece hanno avuto questa volta il merito di dire di no, di non bersi questo ennesimo imbroglio, di dire di no, è bene dirlo, è bene ricordarlo, a CGIL, CISL, UGL, che in questi 10 anni dalla crisi del 2007 hanno filmato sempre tutto, spiegando ogni volta che si tagliava personale, che si riducevano i diritti, che quella era la soluzione. Ecco, si fa, finalmente hanno, i lavoratori dell'Italia non sono cascati nella trappola, hanno capito che non si può continuare a accettare sempre lo stesso accordo sindacale peggiorato, è quello che capita a tutti i lavoratori italiani da 30 anni, che gli rifilano lo stesso accordo, che CGIL e CISL gli rifilano lo stesso accordo, solo peggiorato, solo ancora più reso più dannoso per i lavoratori. Ecco, grazie a questi lavoratori che ci hanno dato un segnale di carica, un segnale di sveglia, ma adesso sosteniamoli, perché non possono restare isolati, dobbiamo darci da fare, perché le ragioni dei lavoratori contro tutti i cialtroni che affondano le aziende e parlano di mercato vengano rese giuste, e dobbiamo difendere le ragioni dei lavoratori all'Italia e difendere anche gli interessi di una compagnia che non può essere affidata agli sciacalli di turno. Quindi abbiamo il coraggio di usare finalmente questa parola che è scritta in grandi lettere sulla nostra Costituzione: nazionalizzare le aziende quando il privato fallisce e non è più in grado di farle funzionare. Nazionalizzare, sì. Ritorniamo a questa grande parola: nazionalizzare le aziende in modo che non si distrugga un patrimonio di tutti.
Tanto più Giorgio, che appunto ieri era il 25 aprile, quindi sosteniamo i lavoratori e la liberazione, insomma, sono due concetti. Esatto. E allora un po' di musica.
La mattina mi sto svegliato,
oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao.
Una mattina mi sto svegliato e ho trovato l'invaso. Oh partigiano, portami via,
oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao.
Partigiano, portami via, perché mi sento di morire. E se io muoio da partigiano,
oh bella ciao.
E dunque questa era chiaramente Bella Ciao nella versione di Modena City Ramblers,
sempre bellissima,
sì. E dicevamo la storia, insomma, dei lavoratori, quello che sta accadendo in Alitalia il 25 aprile, e la settimana prossima sarà primo maggio.
Sì, primo maggio, che io ci metto diciamo due poli opposti: uno il primo maggio del concertone, ecco, che è una cosa vergognosa, cioè insopportabile proprio, cioè la mercificazione del lavoro in canzonette. E poi invece i maggi di lotta che ci saranno in varie parti d'Italia, ogni città si sta organizzando appuntamenti, ho visto, nei quali si cercherà giustamente di fare emergere le crisi, le lotte dei lavoratori, il no dei lavoratori allo sfruttamento, al supersfruttamento, il no dei lavoratori a quella marcia a tappe forzate verso la schiavitù, che è la sostanza di quello che noi stiamo oggi vivendo. Mi è capitato di andare qualche giorno fa a un dibattito televisivo con un sindacalista della CISL, il quale, quando io ho detto guardate che i lavoratori stanno tornando verso la schiavitù, mi ha negato la realtà, scandalizzato, e quasi che se fosse vero che i lavoratori stessero tornando alla schiavitù ne verrebbe messo in discussione il suo ruolo. Appunto, esattamente così, certo, i lavoratori stanno tornando alla schiavitù e i grandi sindacati confederali stanno accompagnando accompagnando questa marcia con i loro accordi, con la loro resa continua. Per questo un saluto in anticipo a tutti i primi maggi alternativi, a tutti coloro che scenderanno in piazza non per fare festa semplicemente, ma per dire lotta, per dire continuiamo, per dire basta con la marcia dello sfruttamento dei lavoratori, i migranti, i lavoratori della logistica, come quelli di Almaviva, come quelli di Sky che vengono trasferiti, come quelli come tutti i lavoratori della Fiat, come tutti i lavoratori che oggi subiscono inenarrabili danni alla loro condizione di lavoro e che subiscono i danni dello sfruttamento. Un saluto da tutti e grazie, che io farò da lontano perché sarò un po' lontano dall'Italia, perché ho accolto volentieri l'invito che mi hanno fatto i compagni e le compagne dei sindacati del Donbass in Ucraina, che si trovano di fronte a una guerra, una di quelle guerre che non ci sono più da 60 anni, come dicono quelli dell'Unione Europea. Da 60 anni siamo in pace, ecco. E questo è uno dei meriti dell'Unione Europea, ma questi 60 anni pace dell'Unione Europea lì nel Donbass vogliono dire invece la guerra e i bombardamenti contro popolazioni che hanno solo la richiesta dell'autonomia da un potere autoritario e fascistoide come quello di Kiev. Ecco, sarò lì perché lì si festeggia il 1° maggio, lì si ricorderà anche il giorno dopo, il 2, la terribile strage nazifascista che c'è stata qualche anno fa a Odessa, sempre lì in Ucraina, in cui i nazisti e fascisti, protetti dal governo, hanno assaltato la sede dei sindacati bruciandovi vivi dentro centinaia e centinaia di militanti sindacali. Ecco, lì ricorderemo questo e quindi non riuscirò a fare la rubrica il 2. Però poi torniamo il 9 maggio e torneremo quindi anche ricordando e raccontando cosa succede in quelle terre lontane dove l'Unione Europea sta sperimentando insieme alla NATO le nuove armi di guerra e dove i diritti del lavoro vengono distrutti insieme al diritto alla pace e all'indipendenza dei popoli.
Allora Giorgio, buon 1° maggio.
Buon 1° maggio a tutti voi.
E Gavroche tornerà quindi martedì 9, così ci racconterai del Donbass, di quello che hai visto, a incrementare le storie di Gavroche. Grazie molto.
Certo, ciao, grazie, ciao a tutti.
Lavorare con lentezza, senza fare alcuno sforzo, chi è veloce si fa male e finisce in ospedale. In ospedale non c'è posto e si può morire presto. Lavorare con lentezza, senza fare alcuno sforzo, la salute non ha prezzo, quindi rallentare il ritmo, pausa pausa, ritmo lento, pausa pausa, ritmo lento, sempre fuori dal motore, vivere a rallentatore, lavorare con lentezza, senza fare alcuno sforzo. Ti saluto, ti saluto, ti saluto a pugno chiuso. Nel mio pugno c'è la lotta contro la nocività. Lavorare con lentezza, senza fare alcuno sforzo. Lavorare con lentezza, lavorare con lentezza, lavorare con lentezza, lavorare con lentezza, lavorare con lentezza. I lavori massacranti esistono perché i pesi e i compiti non sono egualmente distribuiti. Adoro il lavoro, ma detesto la fatica. La fatica è quel dolore fisico che si oppone alla continuazione del lavoro.